Questa è la 25esima presentazione, il libro è uscito da pochissimo. E, c'è un piccolo aneddoto prima di iniziare a parlare di questo libro, perché mi chiedono di presentare questo libro il giorno prima del Salone del Libro di Torino, quindi praticamente 2 settimane fa. Ovviamente non potendolo leggere durante il salone, intanto lo compro, lo prendo lì e per paura che non mi sarebbe arrivato in tempo una copia staffetta per poterlo presentare. E però a Torino me lo rubano, mi rubano il libro di Vanni. Allora, tornando, purtroppo ho avuto un problema medico, quindi sono stato per un po' di giorni in ospedale. Torno a casa e chiedo se si può avere un PDF o un qualcosa prima di poterlo presentare. Il PDF mi arriva, ma mi arriva il giorno prima dell'inizio della fiera. Io intanto, diciamo, un po' impaurito per capire, insomma, devo presentare questo libro, ma non so niente di questo libro. Sì, Vanni Santoni lo conosco da tanto, ho letto altri suoi libri, lo conosco stilisticamente, so di che parlano i suoi temi, poi ci conosciamo da tanto tempo. Potevo immaginare di cosa parlava, però, insomma, volevo presentarlo in maniera semidecente. Però sto PDF mi arriva giovedì, cioè il giorno prima di venire qua. Giustamente, sapete, le poste sono un po' scomode. Tu mandi una cosa, arriva chissà quando. Così inizio a cercare tra le recensioni, tra gli estratti. Vabbè, ve la faccio breve. La mia prima domanda, Vanni, è la seguente: di che cazzo parla?
Grazie. Beh, in media circa il 90% dei relatori alle presentazioni non hanno letto veramente il libro, no? Quindi ci sono abituato. No, intanto grazie a voi per questo invito, grazie per essere qua e grazie anche a UOM Edizioni, diciamolo subito. No, spazio pubblicitario, perché questa cosa è avvenuta un po' per caso, perché io stavo in mezzo alla presentazione di Dilaga Ovunque, appunto, che è un libro che parla di writing, di street art e di spazio pubblico e di come ci stanno inculando lo spazio pubblico, soprattutto. E viene in mente di farne una a Perugia di un altro libro. E io dico, guarda, non posso perché almeno in questo mese devo dedicare tutto il tempo alle presentazioni di Dilaga Ovunque, perché insomma sai come funziona oggi l'editoria, il libro, c'hai un mese davvero, c'hai un timer tipo quello che sta per esplodere la base di Aliens scontro finale, e se il libro non lo lanci bene nel primo mese, addio, sei fottuto, se poi c'è pure l'estate in arrivo, dramma doppio, quindi io non posso utilizzare una data per qualcosa di diverso di Dilaga Ovunque. Il libro che lui mi voleva far presentare era questo, Bicycle Day, che è un graphic novel bellissimo, e se dico bellissimo dico proprio bellissimo, anche quelli lontanissimi laggiù vedranno che è molto bello, che racconta la scoperta di una molecola buonissima, cioè l'LSD, e lo racconta benissimo. Questo libro io l'ho amato molto, tant'è che ho scritto pure la prefazione, in cui spiego quali sono i migliori cartoni, eccetera. E ci sarei proprio voluto venire a presentarlo, però c'ho proprio questa regola: quando c'è un libro in promo non lo posso fare. Quindi alla fine ho detto facciamola combo, si mette Dilaga Ovunque e
Facciamo una piazzata.
capito? E Bicycle Day. Il problema è che sì, il writing e gli ascidi ti puoi prendere un ascido e fare un treno, però non è che ci abbiano tutti questi collegamenti tematici. Quindi era un po' difficile e la incredibile, diciamo, cortesia di UOM Edizioni ha fatto sì che si decidesse di presentare il solo Dilaga Ovunque. E quindi il minimo che posso fare, oltre a ringraziare, è invitare tutti quelli che stanno ascoltando a comprare Bicycle Day, perché davvero è per ora il più bel fumetto dell'anno. Vediamo se dura fino a fine anno, però. Di che si è visto finora è sicuramente il più bello. Forse il seguito fatto dallo stesso autore, pubblicato da sempre da UOM Edizioni, riuscirà a superarlo. Ma bisogna vederlo. Se poi per caso vi piace la psichedelia, o ne avete sentito parlare, o vi è arrivato orecchio della leggenda che una delle pagine ci sia stata lasciata una goccia di LSD, però dovete trovarla voi leggendo il libro, leccando il libro più che leggendo. Per tutte queste ragioni vi consiglio di comprare Bicycle Day. Grazie.
Dopo la pubblicità, quindi la domanda, a parte su cosa parla il romanzo, perché appunto la particolarità poi del tuo volume specifica un'apertura che insomma è il fatto che appunto tu, nonostante parli appunto di street art e del modo in cui questa, in senso lato, poi in realtà non è solo la street art, l'appropriazione dello spazio attraverso quella che poi è diventata come definizione la street art, tu l'hai fatto in una forma ibrida tra appunto tra romanzo e insomma e saggio, perché comunque all'interno hai uno sviluppo narrativo che comunque lo avvicina anche altri tuoi lavori, e poi appunto con queste parti di inserti è quasi come se avessi sfruttato la forma narrativa poi per aprire in realtà una problematica che è quella appunto dicevi tu dello spazio pubblico.
Sì, dallo stand di Cronache Ribelli, che è quello che ha messo a disposizione le copie di Di Laga Ovunque, quindi grazie tre volte, perché non solo mi hanno invitato, non solo mi hanno detto presenta solo il tuo, ma la casa editrice, la terza del libro, manco c'è alla rassegna, quindi grazie tre volte. I libri sono invece forniti da Cronache Ribelli, e non ho preso solo due copie di Di Laga Ovunque, ma anche una di Muro di Casse, per raccontare un po' come si è arrivati a questo libro. Muro di Casse è un libro del 2015 in cui ho raccontato la storia dei free party, cioè i rave, quella cosa contro cui ora c'è una legge speciale, che se tu balli senza biglietto davanti a un sound system rischi fino a 6 anni di galera, che è il reato previsto per la violenza domestica o per l'avvelenamento di una falda acquifera o per l'organizzazione di una banda armata. A conferma che insomma parlare di rave era e resta tuttora attuale. Proprio ora mi aveva mandato Nero un altro libro sui rave, no? Poi lo apri e vedi che gli americani ancora non hanno capito i rave, non so quelli in cui entri in un locale pagando il biglietto, però si continua comunque a scrivere di rave, perché evidentemente ci sono degli elementi che riguardano lo spazio, che riguardano il tempo, che riguardano il corpo e che riguardano la mente, che risultano oggi irriducibili a un sistema che è tornato a essere al massimo del suo desiderio di controllo. E dunque gli spazi liberi, i tempi liberi, che vuol dire tempi liberi? Beh, liberi dalla dicotomia lavoro-ricreazione, perché te puoi avere sì del tempo libero, ma da che? Pensate anche all'espressione tempo libero. Dal lavoro, no? Lavoro, poi ti riprendi, perché ti devi riprendere? Beh, per tornare a lavorare, maledetto, non penserai mica adesso rimane tempo libero. Il controllo dei corpi, che riguarda tutto ciò che è ostilità a qualunque identità ibrida oggi, per tacere del corpo delle donne, che è di nuovo sotto attacco a una violenza che si pensava non più immaginabile. No? Si pensava, c'era nei cartelli infatti, no? Alle manifestazioni I'm too old for this shit, cioè siamo tornati a dover difendere con le unghie e con i denti il diritto all'aborto, per esempio, no? E questo è il controllo dei corpi. E il controllo delle menti. Il proibizionismo non è solo un modo per prendere dei semi lavorati o delle piante che non valgono niente e trasformarli in materiali che valgono tantissimo attraverso una serie di passaggi di scambio, e quindi una tattica di mercato, e non è neanche soltanto un modo per fare guerra di classe dall'alto verso il basso, perché se c'hai un buon avvocato o i soldi, e spesso le due cose coincidono, il proibizionismo ti tocca fino a un certo punto. Se invece l'avvocato non te lo puoi permettere, ecco, è anche essere preso con 0,3 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish può diventare un problema. Però è anche un problema di libertà cognitiva. Il proibizionismo è anche controllo di cosa puoi pensare, di come può essere messa la tua coscienza, delle configurazioni della tua coscienza. E beh, io credevo che per tutte queste ragioni i rave fossero molto importanti, e credevo anche che fossero un movimento giovanile che era stato raccontato fin lì male. Per un periodo non era stato raccontato volutamente, perché era ancora underground nel senso più profondo della parola, cioè fuori dal movimento. Manco si sapeva che esistevano o se ne aveva una vaga idea. Quando però negli anni 10 sostenere che il movimento Free Techno fosse completamente underground sarebbe stata una bella forzatura, perché in realtà i media si erano accorti che rave esistevano, si iniziavano a vedere raffigurazioni spesso distorte del fenomeno in giro. A quel punto sentì il bisogno di scrivere un libro per provare a fissare dei punti e a spiegare cos'erano le fest. Il problema è che questo l'avevo già fatto con degli articoli prima, ma questi articoli erano finiti in mano solo a persone che sapevano cos'erano, cioè sapevano già cos'erano le fest. Perché come per la saggistica, no? Tu un saggio vai in libreria, te lo compri se ti interessa già l'argomento, o quantomeno ti incuriosisci, o sei costretto a studiarlo. Il romanzo è diverso. Il romanzo, se è una bella storia, se ha dei personaggi interessanti, se è scritto bene, può avere mille ragioni per essere letto, no? Per dire, a me di quelli che fanno i codici miniati nell'impero ottomano, ma non me può fregare di meno. Però una volta ho letto un libro di Orhan Pamuk, un romanzo ambientato fra codesti miniatori, e mi sono pure divertito. Quindi mi sono detto, facciamo un romanzo ambientato nel mondo delle feste. In questo modo arriverà anche a persone differenti. E così è stato, sia a livello di pubblico che anche questo era importante, a livello di giornali o media, di recensori. Perché se è un romanzo, se è un saggio, dice un saggio sui rave, qualunque redazione dice, ok, che ci abbiamo in redazione che scrive di queste robe? Ah sì, lui, tizio, esperto di robe underground e o strane dal 1971. Appioppalo a lui e fa un pezzo di tre righe. Invece un nuovo romanzo, beh, già più interessante, magari lo danno a quello che recensisce la narrativa, magari gli danno una pagina, e quindi uscì fuori un bel dibattito che portò un po' di verità sulle feste. Mi chiesero di continuare, e quindi partendo dall'idea sottoculture giovanili perseguitate, mistificate, neglette, che poi però vincono nel senso dell'impatto che finiscono ad avere sulla società, scrisi un libro sui giochi di ruolo, La Stanza Profonda. Anche quello lo trovate da Cronache Ribelli, fra l'altro. E poi un giorno mi sono detto che forse questo arco che ho appena descritto, una sottocultura giovanile che nasce dal basso, cioè viene inventata dalle stesse persone che vogliono fruirne, non è un prodotto che viene creato da qualcuno dall'alto e poi calato per essere venduto a dei clienti, ma invece viene fatto da chi lo vuole. Il rave viene creato da chi lo desidera. I primi giochi di ruolo vennero inventati da quelli che ci volevano giocare, e che poi è stato mistificato dalla stampa, e che poi è stato criminalizzato anche con leggi speciali, e che poi è stato accusato di tutto e di più, e che però poi ha vinto. E poi mi sono detto, ma aspetta, ma la street art corrisponde a tutte queste caratteristiche? E così ho deciso di scrivere questo libro, che quindi è andato a finire per fare una sorta di trilogia, e in cui si racconta la storia del writing dalle origini, perché all'inizio erano solo tag, al suo evolversi fino al grande style writing newyorkese della fine degli anni 70, diciamo, ai molti tentativi di cooptazione da parte delle gallerie d'arte, perché è arte, e quindi qualcuno si è subito detto, com'è che ci alzo dei soldi? Ai suoi rapporti con gli altri elementi e le altre situazioni dell'underground, che ci sono state molte, viene in mente subito l'hip hop, ma inizialmente il writing non era necessariamente legato all'hip hop, e si è legato a molti altri sottoculture e sottogeneri musicali, fino ad arrivare al momento in cui il figurativo si stacca dalla calligrafia, nasce la street art diventa desiderabile. Perché? Perché è facile da capire, non è un codice esoterico, vedi un pezzo di street art, è un bel disegno, quindi piace a tutti, anche alla mia nonna. La mia nonna vede invece un graffiti e dice, che c'è scritto? Io non ci capisco nulla, saranno sicuramente delinquenti. Invece se vede una bambina con un palloncino, una bambina col palloncino, è bello. Ovvio. A questo punto ha iniziato a succedere qualcosa di bizzarro, no? Si sono ribaltati i piani. Alcuni sindaci hanno iniziato a dire, a chiamare ex rider o street artist e fargli fare delle murate, pagandoli, arte su commissione. Così riqualificano il quartiere. Ciò che era decoro, cioè, ciò che era degrado diventa decoro. Tutto questo è estremamente bizzarro. E molto interessante, e ricordando anche che i writer sono stati i primi a beccarsi una legge speciale che ha portato un reato amministrativo sul penale, esattamente come i Raver oggi. Io ero, mentre lavoravo a questo libro, ero particolarmente incattivito per la ferocia e anche l'ignoranza legislativa espressa contro i Raver, no? Perché una, a parte il fatto che i singoli reati eventuali che possono esserci a una festa hanno già delle leggi, fare una legge speciale che combina delle pene davvero superiori a molti reati di violenza fisica indica anche una certa ignoranza e, giuridica, e anche una certa mentalità di voler risolvere le problematiche sociali, ammesso che un rave sia una problematica, ammesso sempre sembrati una soluzione a molte problematiche, ecco, non ne sono mai uscito problematizzato francamente, però l'idea di risolverle con il penale. E nel 2009 ci fu la prima grande prova generale, con una legge specifica: fare un graffito su un muro passò, anche un po' violando la semantica, potremmo dire, da imbrattamento a danneggiamento. Ora, a logica, io un muro lo sto danneggiando se ci vado con un martello e lo spacco o ci faccio delle crepe, se ci disegno sopra eventualmente lo sto imbrattando, ok? Quindi si è arrivati proprio anche a forzare il significato stesso delle parole pur di criminalizzare i writer. E così ho capito quale poteva essere il cerchio che teneva tutto insieme, perché c'era veramente bisogno di un altro libro sulla street art. È vero che non c'era un libro che raccontasse come dalle tag si passa al writing, si arriva alla street art e poi si arriva magari agli street artist venduti in galleria a cifre folli. Questo non c'era, mi interessava sì, ma ci voleva qualcos'altro, perché Muro di Casse e La Stanza Profonda erano libri soprattutto politici. Quando ho capito che il vero tema sottostante poteva essere lo spazio pubblico, allora il puzzle è andato a posto e è nato di lago ovunque.
Sì, però appunto a questo punto la domanda è: perché questo tentativo immersivo, cioè di raccontarlo, ok, attraverso, a parte la questione del giornalista che ti fa la recensione in forma di romanzo, però comunque leggendolo cioè tu entri all'interno di un, a parte di un viaggio dei protagonisti, poi appunto di quelli che lo fanno, poi inizia con uno che salta il muretto, che sembra tra l'altro il Citizen Kane, cioè no trespassing, e poi tu ci passi proprio là con il salto della frontiera. Quindi il motivo proprio estetico, poi al di là del giornalista che ti fa la recensione, di aver scelto una forma immersiva dove però ci sono anche dei momenti di, non so, adesso penso alle pagine sul fatto se Lascaux o i graffiti di Pompei possono essere considerati o meno dei tag, comunque nell'oscillazione narrativa ci sono anche questi passaggi, insomma, in chiave, diciamo così, saggistica, se vogliamo definirlo così.
Sì, boh, credo di aver scritto un romanzo e non un saggio, perché sono uno scrittore di romanzi. Nel caso di Muro di Casse sarebbe stato forse ai tempi l'eccezione, pur di difendere i free party sarei stato disposto a scrivere anche un saggio, ma poi scrissi un romanzo. Però di base ho scritto un romanzo perché mi riesce soltanto a scrivere romanzi.
Ok, però comunque per il lettore
è la mia direzione automatica. Di cosa parla questo libro? I temi li abbiamo capiti. Racconta la storia di una ragazza, anzi donna, soltanto in Italia si può parlare di ragazza o sentirsi ragazza, e mi sa che comunque Cristina Michelangelo si pensa come ragazza, sicuramente per 40, magari sta pure sui 45. Chi ha letto I fratelli Michelangelo, un mio vecchio libro, potrebbe averla già incontrata, però questo libro è del tutto indipendente, che un giorno, non sappiamo ancora cosa è successo, si ritrova a Barcellona in un deposito dei treni insieme ad altri due amici, anche loro un po' attempatelli, a dipingere dei treni, per l'appunto. Soltanto non è più, come dire, rapida, non è più reattiva come un tempo. Arrivano i mossos de squadra, ovvero sia i carabinieri della Catalogna, e li beccano. Gli altri due comunque riescono a scappare, invece lei viene pure beccata, e quando lo sbirro vede la carta d'identità e quindi l'età della persona, dice, gliela batte in faccia, e gli dice: a sua età, come dire, ma che alla tua età sta ancora a fare ste robe. da lì c'è tutto un grosso flashback che ci racconta com'è che Cristiana è finita lì a Barcellona a fare quei treni. E la storia è che lei è stata da ragazzina una street artist, specializzata in particolare nella sticker art, e oggi qualcuno, un certo V, probabilmente io, o una mia simulazione, le ha chiesto di dargli una mano a scrivere Di Lago Ovunque. E quindi lei si è messa un po' a indagare nel proprio passato, a incontrare di nuovo persone che aveva conosciuto in quella scena, a fare il punto, anche a confrontarsi con una cosa che per lei è sempre stata dolorosa, cioè vedere che molti che avevano continuato con la street art poi ce l'avevano fatta nel mondo dell'arte alta, quella delle gallerie o di Art Basel, perché nel frattempo la street art è venuta di moda. Prima eri solo un vandalo, ora invece piace a tutti. E tanti artisti oggi sono arrivati anche a falsificare il curriculum e dire che prima erano graffitari, pur di darsi quest'aria underground che poi dopo ti fa entrare in galleria. E lei invece è un'artista che, pur essendo stata davvero una street artist, nel giro dell'arte che conta non è mai riuscita a entrarci. E tramite questo libro ripercorre un po' la propria storia, il proprio passato, e credo, spero, faccia anche delle riflessioni su quanto è importante la sincerità nell'arte, perché si rende conto che a un certo punto, da quando ha deciso di sfondare nell'arte che conta, ci pensava tantissimo all'obiettivo, mentre quando aveva 17 anni e faceva i muri al sub Stalingrado a Bologna, faceva i muri e basta, non è che pensava se quel graffito sarebbe stato apprezzato da qualcuno o da qualcun altro, al massimo magari dai suoi amici del muretto, oppure se quelli del muretto avversario avrebbero pensato era un pezzo marcio, però finiva lì, d'accordo, e questo.
Sì, quindi il meccanismo, però questo è nella struttura, poi il tuo discorso poi comunque si articola sulla, come hai detto te, la storia poi della street art in senso anche storico, perché attraverso la narrazione di questa, insomma, protagonista, tu fai tutta una serie di, possiamo chiamarle divagazioni, comunque parentesi attraverso la storia personale, poi è un ripercorrimento della storia generale, che può essere visto sia come un panneggio sia storico, cioè da un inizio fino a sostanze giorni nostri, che appunto con la street art è diventato ormai, insomma, il nome Banksy, poi passando da Basquiat eccetera, e, un genere d'arte museale, e quindi questo comunque ti dà alla lettura comunque l'impressione sì di leggere il romanzo, ma con questa forma, quindi la domanda è proprio stilistica, torno alla domanda stilistica, perché dal lettore comunque questo è una forma poi narrativa ibrida che vabbè avevi già praticato, però insomma ti permette...
È un romanzo con un sacco di digressioni, ma perché la storia della street art e del writing è davvero interessante, e soprattutto è davvero piena di aneddoti, d'accordo? Cioè ci sono un sacco di personaggi assurdi, spesso sepolti, no? Perché si ricordano sempre gli stessi, anzi magari chi non mascina o mastica troppo writing conosce quelli che hanno un po' più tradito, no? Perché appunto si cita magari Keith Haring o Basquiat, gente che ha capito le tattiche, ha usato la strada per emergere, ma pensava già alla galleria. Se tu dici invece Phase 2 o Tracy 168, Crash o Days o Dondi, già sono nomi da insider, li conosce chi segue il mondo del writing, altrimenti, come dire, non sono household names. Questo già è interessante, però è interessante proprio il fatto che c'è tutta una serie di personaggi minori o minorissimi che hanno delle vicende straordinarie. Anche la prima vicenda, quella, la nascita stessa della tag, è estremamente affascinante. Ora, è chiaro che scrivere sui muri è sempre stata una tendenza degli esseri umani, d'accordo? Va bene. Bisogna sempre girare con un pennarellone, quantomeno per fare una scrittaccia ad un cesso, no? E a Pompei ci sono i graffiti, no? Ci sono le scritte oscene, ci sono i disegnetti. Nelle caverne preistoriche ci sono i graffiti, la parola viene da lì, no? Però ciclicamente nella storia umana sono stati reinventati. Nel 1966 un ragazzino che si era scelto il nome di Cornbread, di certo non pensava alle grotte di Lascaux quando ha scritto Cornbread su un muro. Ha semplicemente scritto Cornbread su un muro. Gli è sembrata una figata, però l'ha scritto un'altra volta. Poi ha iniziato a pensare, ma aspetta, ma se lo scrivessi ovunque? e si è accorto ovviamente di essersi non solo creato un'identità, ma tutti si chiedevano: ma chi è sto Cornbread? Nello stesso momento, un anno dopo, Taki, un altro ragazzino ancora più piccolo, 15 anni, Cornbread ne aveva 16, a New York inizia a fare la stessa cosa. Storicamente non si sa se Taki 183, questo era il nickname completo, avesse visto le tag di Cornbread a Philadelphia o no. Philadelphia e New York sono vicine. Dall'altro lato però Taki era pur sempre un quindicenne dei quartieri poveri di New York, non è che aveva tutte queste occasioni di andare a Philadelphia, non si sa. Magari sì, che ne sai, una città scolastica a Philadelphia, che ti devo dire? Sono città piuttosto vicine. Non si è mai saputo, Taki non l'ha mai detto, forse anche perché voleva mantenere il primato suo. Insomma, nello stesso momento bisogna anche dire che storicamente è capitato spesso, no? Che delle idee arrivino insieme sia nell'arte ma anche nella scienza, no? Che due persone abbiano più o meno nello stesso momento la stessa idea, come se ci fosse una sincronicità che spinge l'emersione di determinate idee in determinati momenti. Boh, e Taki comincia a farlo a New York. È chiaro che farlo a New York è diverso, anche se Philadelphia è grande, e farlo a New York è diverso, perché New York inizia a essere piena di scritte Taki 183. New York è un posto in cui arriva gente da tutto il mondo, non soltanto da tutta l'America. È il più grande, è il centro commerciale più importante al mondo, è la città con più passaggi. Taki 183 ovunque, ci fa un articolo anche il New York Times. Eravamo ancora in un'epoca in cui a un segno ci si aspettava sempre corrispondesse un significante. Quindi tutti dicevano: che vuol dire Taki 183? Non si sapeva, ma qualcuno a un certo punto capì, forse un amico di Taki 183, che era, ci fu un leak probabilmente, che era semplicemente il nickname che si era scelto sto tipo. Tutti cominciarono a imitarlo. Giulio 204, Cindy 67, Coco 144, iniziarono a diventare centinaia. Improvvisamente i muri di New York erano tutti pieni di tag, tutte col numero a quei tempi. Il numero era in realtà la strada in cui viveva la persona in questione. Si iniziano a riempire ovunque di tag. Il fatto però che si riempano ovunque di tag cambia tutto, perché finché sei solo Taki 183 sei al centro d'attenzione. Quando i tagger ce ne so migliaia, non gliene frega più nulla a nessuno di Taki 183. Che fare allora? Beh, le soluzioni possono essere varie e vennero adottate tutte. Si possono fare più grandi, se ne possono fare di più cercando di arrivare in tutte le zone della città, si possono fare più belli, ci si può inventare uno stile. Taki scriveva semplicemente Taki 183 in un semplicissimo stampatello, invece lì nasce lo style writing. Ah, te lo scrivi in stampatello? Pah, sciocco. E io invece lo scrivo con questo svolazzo. Allora, tutti a fare le lettere sempre più fighe. Si possono fare più grossi. Non ci dimentichiamo mai che il graffito, parlo di writing, non di figurativo, il graffito calligrafico, è sempre l'espansione, l'estensione, la messa a valore assoluta della tag stessa. Sempre della firma si tratta, ma portata all'estremo, d'accordo? C'è anche chi ha detto: il graffito che te vedi sul treno è la firma, l'opera d'arte era il gesto di farlo, d'accordo? Arrivare sui treni è devastante, perché i treni hanno varie caratteristiche. Oltre ad essere molto adatti a ricevere graffiti grossi, si spostano. I treni, si parla dei treni della metro di New York, rompono automaticamente le barriere sociali ed economiche dei quartieri. Sti ragazzotti che erano del Bronx o di Harlem, cioè dei quartieri poveri, facevano un pezzo con il loro nome sul treno e il treno vom, arrivava a Manhattan, dove se lo vedevano i ricchi e dicevano: e cos'è questo? D'accordo? Questi treni, muovendosi per la città, iniziarono a rendere virale, davvero si può parlare di un primo fenomeno di viralità, il fenomeno del writing, e anche a quel punto poi trasversale a livello sociale. Comincia un fenomeno popolare, anzi proletario, e ben presto, già negli anni Ottanta, a livello sociale si è trasversalizzato. Ma scava scava, ci sono storie anche più assurde. Prendete la storia di Kiselak, tanto per rimanere soltanto sui tagger, o ancor meglio sui bomber, cioè quelli che taggano ovunque, no?
Sì, tra l'altro specifichiamo che il romanzo è illustrato ovviamente dalle immagini, e poi dopo torneremo su Street Fighter.
No, ne ho messe poche e volutamente in bianco e nero perché non volevo che fosse, che diventasse un libro illustrato, appunto, volevo che rimanesse un romanzo e che
appoggia al lettore,
non me le ammazzasse, però alcune sì. Questa scritta, Kiselak, chi è troppo lontano può andare a Cronache Ribelli e trovarla a pagina 41. Questa potreste averla vista in Europa perché ne sopravvivono ancora diverse centinaia. A inizio 800, qua siamo nel 1830, ce n'erano decine di migliaia in tutta Europa, ovunque, scritte, fatte con l'inchiostro, scolpite con lo scalpello sopra i templi egizi, nel Monte Bianco, sul Partenone, ovunque c'era scritto Kiselak, che voleva dire tutti ovviamente esattamente come molto tempo dopo nella New York degli anni 60 si chiedevano che cazzo è, dai, 183, nell'Europa, anzi nella Mitteleuropa, ad essere precisi, dell'Ottocento, tutti chiedessi ma chi è Kiselak? Kiselak era un diplomatico, un ambasciatore dell'impero austro-ungarico, molto vicino di una famiglia estremamente nobile, quindi molto vicino alla famiglia imperiale. Dopo un po' si sparge la voce che lui sia Kiselak, cioè da Vienna inizia a girare la voce, guardate quelle scritte Kiselak le fa proprio Johannes Kiselak lì, l'ambasciatore, no? Questa voce si diffonde ovunque finché un giorno l'imperatore non... questa cosa era diventata, tutti parlavano di Kiselak, poi c'erano anche gli emuli, però la cosa curiosa è che mentre nella New York del Novecento la gente si è inventata il proprio nome diverso, gli emuli di Kiselak scrivevano Kiselak pure loro, forse perché ancora non si capiva cos'era o non si immaginava l'idea del nickname, no? Quindi c'erano dappertutto, Vienna era completamente coperta di scritte Kiselak. Insomma, alla fine l'imperatore convoca Kiselak proprio al proprio tavolo, nel proprio studio personale, gli dice: hai rotto il cazzo, te adesso smetti di scrivere Kiselak, perché si è saputo che sei tu, si sa che tu sei un funzionario imperiale, quindi ci rimango di mezzo sputtanato io, quindi basta, altrimenti perderai l'incarico e tutti i tuoi privilegi, eccetera. Kiselak: la prego, imperatore, per la vostra clemenza, la ringrazio, non lo farò mai più, non scriverò mai più Kiselak, pianti. E così l'imperatore un po' si commuove, buon'anima, e così decide di accompagnarlo alla porta, proprio magnanimamente, fuori, mi raccomando, e lui: sì, io lo giuro. Poi l'imperatore torna alla propria scrivania e sul bordo dove era seduto Kiselak.
C'è la mania del tag anche nel...
Si può chiedere una birretta per i relatori?
Vabbè, ora però la domanda ovviamente è sulla... No, io... sì, non so. Una per lui, io no, io sono... Sono già ubriaco, non ne ho bisogno. Aspetta, forse è Mattia. Sì, vabbè. Matteo Minelli. Signor Matteo Minelli. Puoi avere una birra, poi dopo la regoliamo. Una birra per... No, non mi caga.
Cioè, no. Non ti sente?
Mi guarda, non mi vede, sì. Vabbè, comunque no, dicevo, comunque adesso la domanda, devi parlarci un attimo dello Street Fighter, perché ovviamente, effettivamente, per chi era bambino negli anni 90, diciamo, il primo impatto coi tag, che sui muri magari già si vedevano, però effettivamente poi una normalizzazione della visione del tag, si vede in effetti cos'è, mi ricordo se era Gullim, quello americano, dove si vedevano, mi scappa il nome, quello che faceva Guile, esatto. Ah, ok, io avevo la versione 2 dove c'era sempre il treno con quei tag, e quindi adesso la domanda è su Street Fighter, perché è una cosa che mi ha...
Sì, questo lo trovate a pagina 28, da qui penso che questa immagine non sia visibile quanto Kiselak, ma non c'è tanto bisogno di vederla, perché se avete giocato a un qualunque videogioco di quelli che andavano di moda fra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, cioè i picchiaduro, che potevano essere o a scorrimento orizzontale, cioè andavi avanti e pestavi tantissimi punk in genere, oppure uno contro uno, solitamente lo sfondo era una città, un ambiente urbano degradato pieno di graffiti. Se l'ambientazione erano Stati Uniti, stai sicuro, come in quella scena da Street Fighter 1, dove combatteva Ken di Street Fighter 1 in una specie di stazione in cui c'era un treno con il classico graffito. Era inevitabile. Questo non solo nei videogiochi, ma anche al cinema. Pensate a quel film un po' fascistoide, Il Vendicatore della Notte, con Charles Bronson. No, non so se lo ricordate, un tempo era molto popolare, ora per fortuna è un po' stato dimenticato, non è neanche troppo un bel film. Ma se si vuol parlare di graffiti diventa molto interessante. In quel film, in buona sostanza, si racconta la storia di un tizio, di un pendolare bianco normalissimo, che dopo aver subito un grave lutto, dopo un'aggressione che colpisce la moglie e la figlia, mi pare, di entrambe, diventa un vendicatore pazzo, no? Quindi si arma fino ai denti e va in giro di notte a uccidere i delinquenti. Oh, se ci fate caso, il mondo in cui si muove il Vendicatore della Notte, in cui si muove Charles Bronson, è un mondo saturato di graffiti. E questi graffiti ovunque lì hanno un significato molto preciso. Cioè, ti vogliono mostrare la scollatura che c'è fra questa persona e l'ambiente urbano in cui vive, no? È come se lui si ritrovasse in un ambiente che non riesce più a interpretare, d'accordo? E che quindi lo fa incattivire. E in realtà questo, così come la comparsa dei graffiti in qualunque picchiaduro, è un grandissimo fraintendimento storico, perché quando emergono i primi graffiti fatti dai ragazzi che adottano lo style writing, cioè dopo la fase della tag selvaggia, quando appaiono i primi graffiti belli, per dirla semplice, in realtà eravamo in spazi urbani estremamente degradati in cui c'erano al massimo le scrittacce delle gang, e quindi questi graffiti erano una risposta estremamente positiva, d'accordo? Erano un riprendersi, un riappropriarsi della città, un rifarla propria, un ridisegnarla secondo codici nostri. Invece, ovviamente, nella vulgata, i graffiti sono diventati un po' invece il simbolo del degrado, invece di essere una reazione al degrado.
Sì, e poi adesso una domanda così anche parallela a questo, adesso pensando proprio alla riappropriazione che le scritte possono aver avuto anche con... Grazie, guarda, ti ho chiamato in causa,
mille,
un applauso a Matteo Minelli,
grazie.
Bravo.
Grazie davvero.
No, dicevo adesso in riferimento anche a questo, proprio riappropriazione poi degli spazi urbani, adesso a me viene in mente una tecnica che è quella dei murales, per esempio, nella città di Orgosolo, dove praticamente il murale, insomma, che anche in quel caso era già figurativo, ma a volte erano anche dei tag con dei messaggi, dove lo spazio urbano del paese veniva utilizzato dai briganti in sostanza come meccanismo di messaggio per sfuggire, insomma, al controllo di Stato. In quel caso erano i carabinieri che venivano a portare via, insomma, i sardi appena nazionalizzati italiani per portarli a fare la guerra, e questi scappavano nelle montagne e usavano il murales, quindi poi dei tag che sono ancora rimasti e sono visibili oggi, più sono stati quelli anche aggiunti, in cui appunto il meccanismo è anche questo: oltre ad essere una riappropriazione dello spazio, c'è anche un meccanismo di messaggio quasi, a parte in codice, perché ovviamente non doveva essere facilmente comprensibile dal potere, e poi appunto anche di comunicazione interna del popolo che usava questo meccanismo di tag all'epoca.
Sì, diciamo. Al potere non sono mai piaciute le scritte sui muri in generale, d'accordo? Poi c'è sempre stata la scusa del bello, del decoro, però la verità è che se tu guardi in qualunque contesto storico, la scritta spontanea, che non si sa chi l'ha fatta e che appare su un muro, al potere è sgradita, di base. Qualunque cosa che ci sia scritta. Anzi, una scritta incomprensibile può risultare addirittura più sgradita di una scritta politicamente chiara, anche se contraria al sistema. Questo è estremamente interessante. Perché? Perché nello spazio urbano, non solo urbano, ma soprattutto nello spazio urbano perché è più concentrato, c'è in atto una guerra semiotica costante. I cartelli stradali, le lapidi che celebrano questo invece di quello, le pubblicità, le scritte più o meno di servizio, ovunque ci sono segni, e il potere che gestisce la città, anche se la gestisce, diciamo, in modo semi-astratto, ovvero attraverso molte diverse agenzie che non comunicano necessariamente fra loro, ma il potere vuole che i segni abbiano un senso, ok? Perché le parole sono potenti. E quindi una risposta dal basso, l'apparire di disegni e scritte differenti non ordinate dal potere è già in qualche modo una sfida al potere. Intanto dice che si può fare, quindi dà un suggerimento: guarda, c'è un muro, ci puoi scrivere quello che vuoi. Chi l'ha detto che soltanto il comune può mettere la lapide? Perché non metti un poster anche te? E già questo apre a delle possibilità di autoespressione estremamente significative. Secondariamente, di chi è il muro esterno di un edificio, no? È chiaro che un neoliberista ti direbbe del proprietario dell'edificio, punto. E anche la legge dice questo, no? Però allora cos'è la città? Esiste la città o è una serie di singole proprietà private? Chi vive la città da fuori vive anche ed esperisce anche i muri esterni delle cose, no? Quindi in realtà lì ci sarebbe la possibilità di una dialettica. C'è un villaggio in Messico, nel Chiapas, che ha autorizzato qualunque forma di graffitismo mettendo solo questa regola: se non ti piacciono, il sindaco ti fornisce la vernice per riverniciare di bianco. Ha funzionato benissimo. La dimostrazione è che pochissime sono le case bianche, ci sono due o tre case tutte dipinte di bianco di chi non le gradisce, ma il resto è stato un luogo completamente pieno di scritte e di disegni.
Sì, questo ci racconta, come dicevo, questo ci racconta comunque la propensione che noi abbiamo appunto al dilagare ovunque, che dal titolo è l'idea proprio della...
Sì, il dilaga è venuto tardivamente. All'inizio avevo messo schizza ovunque, poi mi hanno detto era troppo sessuale. No, questo titolo alla fine è abbastanza fortunato perché può essere letto in due modi, no? Dilaga ovunque la street art e il writing, ma dilaga ovunque anche la repressione, dilaga ovunque la sparizione dello spazio pubblico. Tipo a Firenze dalla stazione sono scomparse tutte le panchine, non ce n'è più una, anche dalla sala d'attesa, no? Che in teoria sala d'attesa, cioè stanno scomparendo ovunque tutti gli ambiti di spazio pubblico, anche una cosa banale come le panchine. E proprio in onore di questo titolo ho scelto questa copertina. Poi non so se si vuole fare qualche domanda, non so come,
ah, sì, certo, sì,
che
magari
tempi stiamo avendo,
esatto.
Non so,
sì, non so dove siamo dritto. Andati
e...
sì, comunque, un quarto
tempo c'è. Perché in realtà la collana Solaris della Terza aveva sempre collaborato con dei bravi street artist, per esempio Muro di Casse, questo l'ha disegnato MP5, che è una delle più grandi street artist donne italiane, che era stata anche vicina al movimento rave, così come la stanza profonda l'aveva disegnata Luca Maleonte. Quindi c'era la possibilità di farsi fare la copertina con qualche street artist italiano importante. Però alla fine abbiamo scelto questa, e questo è un muro graffitato, fotografato a Paknajol, alla periferia di Kathmandu, d'accordo? Ora, se io vi dicessi che invece questo graffito è qui dietro, ci potreste credere? Se vi dicessi che è a Parigi, o che è a New York, o che è a Pesaro, tutto sarebbe plausibile. Questa è proprio la testimonianza di come determinati stilemi sono diventati universali, d'accordo? E che quindi quando Arthur Danto, critico d'arte, ti viene a dire che, piaccia o non piaccia, il writing e la street art che da esse sgorgato è diventato il più vasto movimento artistico di tutti i tempi, c'ha ragione.
Sì, allora, aspetta, io ne avrei un'osservazione, ma non so se c'è qualche domanda magari più interessante delle mie. Sono perché la mia idea appunto è il dilago ovunque, anche che l'impressione che dà la copertina, proprio questo fatto che la scrittura, il fatto di scrivere poi richiama, perché appunto come hai detto te l'esempio, un tag ne chiama altri, e spesso hai dei disegni fatti sul muro che poi allora, a parte quando lo scrittore ci sovrappone all'altro rovinando il lavoro magari precedente, però spesso e volentieri, perché poi c'è anche una sorta di rispetto, di anche una sorta di legge che poi si è venuta a creare all'interno del mondo della street art, di sovrapporre poi le forme strutturali, quindi un'opera che era concepita da un autore in una determinata forma si viene inglobata all'interno poi di lavori che una sorta di moltiplicazione appunto dilagante in questo senso.
Sì, sicuramente è sempre stato un fenomeno fin dall'inizio che ha portato a una moltiplicazione, ibridazione in tutti i luoghi in cui sono stati lasciati stare i muri. Si sono sempre viste accumulare le opere su se stesse, con quelle più belle che tendevano a essere più rispettate o quelle più storiche. Poi c'è il discorso parallelo, ma molto differente, del muro legale, perché anche il muro legale si riempie con metodologie analoghe, però poi in realtà si posiziona nella storia stessa, nella sociologia del writing, per essere più precisi, in un modo molto diverso, no? Perché questa concessione di questo muro, che va benissimo, perché per dire nel sottopassaggio delle cure a Firenze è stato concesso anni fa, si sono viste un sacco di opere bellissime e soprattutto un sacco di ragazzini magari si sono fatti le ossa prima provando lì, ma dall'altro lato non ci dimentichiamo mai che concedere un muro qui significa rinforzare la possibilità della repressione lì,
d'accordo?
Perché vuol dire qui e non lì, d'accordo? Toglie l'equivoco. Ah, vuoi fare il disegno? Lì il disegno, d'accordo? È per questo che certi fenomeni danno così tanto fastidio. Perché i rave danno così tanto fastidio? Per la musica alta, per le droghe, tutte balle, danno fastidio perché sono gratis e quindi affermano che con l'auto-organizzazione si può creare un evento anche di massa gratuito, e perché squassano il perimetro temporale innanzitutto. Dici tutto deve chiudere alle 2, ma no, noi si pensava andare avanti fino alle 15 del giorno dopo, della prossima settimana, allora, d'accordo? Ed ecco che improvvisamente ci si rende conto che tutte queste regolamentazioni sono arbitrarie, che la gente, il popolo, parola passata di moda, volendo ha il potere di cambiarle. Chi lo dice che bisogna chiudere per forza alle 2 e c'è da dormire 8 ore per poi andare a lavorare? Facciamo che noi invece si balla fino a domani alle 15. È questo che dà fastidio, una precisa sovversione di griglie imposte dall'alto.
Ok. Ah, ok, siamo in chiusura, adesso ci fanno segno che siamo andati. Non so se c'è qualche domanda, se no, insomma, ringrazio Vanni Santoni per essere venuto e insomma, ricordo i libri. Li trovate allo stand di Cronache Ribelli.
Io, per ringraziare ancora di nuovo il relatore Pinna, ricordo di acquistare il graphic novel Bicycle Day. Per quanto riguarda i miei libri, sono in vendita a Cronache Ribelli. Se li comprate su Amazon, finite nell'inferno dei writer, dove vi spruzzeranno in faccia delle bombolette di fuoco. Grazie.